Dagli studi di Radio Maria, buona giornata. Trasmettiamo Ripartire da Cristo, programma a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, buona giornata. Siamo ancora pieni della grande gioia della festa di ieri della Madonna Assunta in Cielo e questo ci permette di vivere bene la nostra giornata. Io vi parlo del Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle 8, quando celebro l'Eucaristia, ho un ricordo anche per tutti voi ascoltatori e per Radio Maria, che ringrazio in quanto diffonde davvero il Verbo del Signore al mondo intero. Sosteniamola e ringraziamo nel Signore. Vorrei salutare in particolare tutte le persone che sono ammalate e che ci ascoltano dal loro letto o dalla carcere o da situazioni che hanno bisogno di conforto. E oggi, fedele al programma di presentare ogni mese la vita di un santo o di un beato, essendo nell'anno della misericordia, la scelta è caduta su il beato Charles de Foucault, Carlo della famiglia Foucault. In questa trasmissione faccio riferimento a uno dei libri che è stato pubblicato con la sua vita, in particolare dalla casa Velar e l'EDC, con la firma dell'autore Michele Aramini. La voce di Clara Cuppi, come sempre, darà più gioia alla trasmissione con la sua gentilezza. E ora, prima scorriamo rapidamente le date della sua vita, poi entriamo nella sua spiritualità.
Nel 1858 Charles nasce il 15 settembre a Strasburgo, in Alsazia, dai visconti de Foucault di Pontbriand.
Nel 1864 è già orfano, a 6 anni. È cresciuto insieme a sua sorella Marie dal nonno, del quale seguirà anche la carriera militare. Nell'adolescenza però si allontana dalla fede, anzi è conosciuto come amante del piacere, della vita facile, ma rivela nonostante tutto una forte e costante volontà quando deve affrontare qualche momento particolarmente difficile.
Nel 1876 entra all'Accademia Militare di Saint-Cyr.
E nel 78, alla morte del nonno, riceve un'ingente eredità che dilapiderà in poco tempo. Non si dimostra un buon studente, arrivando ultimo nelle selezioni del proprio corso, perché non ama il tipo di studi dell'accademia e perché è distratto dalle feste notturne, dalle relazioni con donne leggere. Diventa sottotenente del 4° reggimento Ussari, ma passa la maggior parte del suo tempo agli arresti.
Nel 1880-81 è inviato a Sétif in Algeria, ma viene sospeso dall'esercito perché ha portato con sé una donna che ha presentato come moglie. Dopo pochi mesi si fa riammettere nell'esercito per partecipare ad una campagna militare nel Sahara a sud di Orano. Si dimostra per la prima volta buon soldato. Ma una volta tornato alla vita di caserma, attratto piuttosto dai viaggi e dalle avventure, si congeda definitivamente e si stabilisce ad Algeri, dove per circa un anno si prepara ad un grande viaggio di esplorazione clandestina, studiando tra l'altro anche l'arabo e l'ebraico. Per passare inosservato in un paese chiuso ai cristiani, si traveste da ebreo, facendosi accompagnare da un vero rabbino ebreo di origine marocchina.
Dal 1883 all'84, a suo rischio e pericolo e senza nessun appoggio, esplora l'interno del Marocco, che fino a quell'epoca era assolutamente ignoto agli europei.
Nel 1885 si fidanza con una giovane francese, figlia di un ufficiale, conosciuta ad Algeri, ma è di famiglia protestante e non aristocratica. Per questo è costretto a lasciarla per l'ostilità dei familiari. Inizia nel frattempo un nuovo viaggio attraverso il Sahara algerino e tunisino per completare la conoscenza del deserto. Ne riporta 131 schizzi. Mentre si trova in Algeria, riceve la medaglia d'oro dalla Società Francese di Geografia per il viaggio di esplorazione del Marocco.
E siamo al 1886. e quando lui ritorna in Francia per dedicarsi alla pubblicazione del suo resoconto di viaggio intitolato Reconnaissance au Maroc. Ma l'amore per l'Africa e in particolare per il Marocco resterà una costante della sua vita. In realtà la testimonianza della fede dei musulmani incontrati in Marocco risveglia in lui il pensiero di Dio. Senza credere passa ore nelle chiese, formulando, come dirà poi in seguito, questa strana preghiera. Mio Dio, se esisti, fa che ti conosca.
Nel 1886, in ottobre, rientra in Francia e si mette in ricerca e legge il Corano e la Bibbia. Colpito dalla discreta ed affettuosa accoglienza della sua famiglia, profondamente cristiana, chiede ad un sacerdote amico di famiglia, Don Uvelain, di istruirlo. Grazie a lui ritrova Dio. Ha 28 anni e dice: non appena credetti che c'è Dio, compresi che non potevo far altro che vivere per lui solo.
Siamo nel 1888 e il suo cammino di fede lo porta ad intraprendere un pellegrinaggio in Palestina, in particolare a Nazaret, perché ricorda che Don Uvelain, in un'omelia, aveva detto che Gesù a Nazaret ha preso talmente l'ultimo posto che nessuno ha potuto toglierglielo. Rimane affascinato dall'esistenza umile e oscura del Dio operaio a Nazaret e comprende di essere chiamato a vivere come lui e come viveva la santa famiglia di Nazaret.
Nel 1890 entra nella trappa Notre-Dame-des-Neiges in Francia e prende il nome di Fra Alberico Maria. Dopo sei mesi però si ritira in una trappa molto più povera, ancora in fondazione, in Siria, che allora era un territorio ottomano, nei pressi di Akbès, nella regione di Aleppo.
Nel 1896 ha 38 anni. Ben presto si rende conto che non si tratta della Nazaret cui aspirava come località e dopo una lunga ricerca, nel giugno del 96, redige un primo progetto per fondare una congregazione religiosa, proprio ispirata a questa ricerca della povertà e semplicità di Nazaret. E chiede allora di essere dispensato dai voti come trappista. Nell'ottobre del 96 viene mandato a Roma per studiare teologia in attesa o della dispensa dai voti o che emetta dei voti solenni.
Nel 1897, il 23 gennaio, l'abate generale dei trappisti lo lascia libero di seguire la sua vocazione. Si reca a Nazaret, dove lavora come domestico delle monache clarisse e abita in una capanna nel loro giardino. Resta a Nazaret tre anni e matura la decisione di divenire sacerdote.
Così, tornato in Francia, viene ospitato nella trappa di Notre-Dame-des-Neiges per un periodo di silenzio e di ritiro in preparazione al sacerdozio. Il 9 giugno, a 43 anni, 9 giugno 1901, a 43 anni viene ordinato prete nella diocesi di Vivier, a cui appartiene questa trappa.
Nel 1901 giunge in Algeria e vi rimane fino al 1905 e si stabilisce a Beni Abbès, nel deserto del Sahara, ai confini con il Marocco. Inizia una vita in conformità allo stile di Nazaret, cioè preghiera, silenzio, lavoro manuale, accoglienza dei poveri che bussano. Definisce le linee del suo pensiero e gli statuti della congregazione dei piccoli fratelli del Sacro Cuore, rivedendo quelli redatti nel 1896 in Terra Santa. Ma nessuno lo seguirà durante la sua vita. A Beni Abbès fonda un romitorio a cui dà il nome di Fraternità del Sacro Cuore di Gesù, dove cerca di conciliare preghiera e ospitalità. Accoglie i più poveri della regione, soprattutto gli schiavi, ne riscatta alcuni, denunciando la pratica ancora vigente della schiavitù. Desidera sempre tornare in Marocco, ora che è prete, ma non gli è permesso.
si rivolge allora ad altri cosiddetti lontani, i grandi nomadi del sud del Sahara, i berberi Tuareg. Partecipa ad una prima spedizione verso i territori dei Tuareg e intanto ne studia la lingua, la scrittura, per preparare la strada ai futuri missionari. Dopo un secondo viaggio nel deserto verso sud, passando da un'oasi ad un'altra, in agosto raggiunge un minuscolo e poverissimo villaggio della regione dell'Ugar, Tamandrasé, e, d'accordo con il capo delle tribù di quel luogo, fonda proprio lì l'eremo dove vivrà e morirà. Si impegna soprattutto nello stabilire relazioni di amicizia con i Tuareg.
Dal 1909 fino al 13 si reca 3 volte in Francia nell'intento di fondare l'Unione dei Fratelli e delle Sorelle del Sacro Cuore, che è un'associazione di laici per l'evangelizzazione dei popoli sul modello di Priscilla e Aquila, i collaboratori dell'Apostolo Paolo.
E siamo al 1916. Costruisce un po' più vicino ai sedentari, coloro che abitano in modo stabile a Tamandrasé, un fortino per proteggere la popolazione povera che non ha cammelli per spostarsi e deve difendersi dagli assalti dei predoni marocchini da ovest e dai fautori della guerra santa da est. Nello stesso anno, durante un assalto di ribelli che simpatizzano per i Senussiti, che predicavano la guerra santa contro gli europei, avviene un episodio grave per lui. È il 1 dicembre 1916, mentre in furia la prima guerra mondiale, lui viene catturato da una banda ribelle e mettono un ragazzo a vigilarlo mentre gli altri saccheggiano la sua casa. E il ragazzo, colto dal panico perché sente arrivare dei cammelli arabi, lo uccide sparandogli alla testa. Muore a 58 anni. In Francia, l'Associazione dei Fratelli e delle Sorelle del Sacro Cuore, che lui ha tentato di mettere in piedi e il cui statuto è stato approvato dalle autorità religiose, conta appena 49 iscritti.
Il 13 novembre del 2005 la Chiesa beatifica nella Basilica di San Pietro in Vaticano Charles de Foucault, proponendo la sua figura come esempio da imitare per i cristiani che vogliono seguire Gesù.
Ecco, ora cerchiamo di approfondire la sua vita spirituale. De Foucault non riuscì a fondare i Piccoli Fratelli del Sacro Cuore, riuscì appena a far riconoscere appunto l'associazione di quei fedeli che contava con un numero minimo di aderenti. La diffusione però dei suoi scritti e la fama circa la radicalità evangelica della sua vita hanno fatto sì che nascessero nel corso degli anni ben 19 differenti famiglie di laici, preti, religiosi e religiose che vivono il Vangelo seguendo le intuizioni di Charles de Foucault. Egli non si volle mai chiamare padre e non si firmò mai padre per seguire esplicitamente il comando che troviamo nel Vangelo di Matteo.
A Tamandrasé, fratello Charles de Foucault intraprese lo studio della lingua berbera dei Tuareg, inizialmente col solo scopo di tradurre in tale lingua i Vangeli, ma in seguito soprattutto per conoscere a fondo la ricca cultura orale di questa popolazione. Le opere da lui composte sulla lingua berber sono veramente importanti.
Ma per capire la straordinarietà della trasformazione di Charles de Foucault occorre conoscere meglio la sua personalità giovanile. A leggere il motto araldico della sua famiglia, gli altri ufficiali sarebbero scoppiati a ridere, perché quel motto diceva indietreggiare mai, dove campeggiava anche un leone rosso tra 2 arcate d'argento, ma il giovane Charles non aveva altra preoccupazione che stare seduto sulla poltrona più comoda, attorniato dagli amici, banchettando con i cibi più prelibati e assaporando i vini più raffinati. Il vizio della buona tavola era quello più accentuato, ma non disdegnava le donnine allegre, il gioco e le letture sconvenienti. D'altra parte, Charles, rimasto orfano a 6 anni, era stato educato da un nonno quasi settantenne, colonnello a riposo, che lo adorava, pronto a scusare ogni scappatella del nipote. Così il ragazzo studiò alla meno peggio, mostrandosi oltremodo svogliato, fin quando si fece addirittura espellere dalla scuola dei gesuiti a 17 anni per cattiva condotta. Aveva da tempo perduta la fede alla scuola di tutti gli scettici e degli scrittori antireligiosi di quel tempo che aveva assaggiati: Renan, Voltaire, Anatole France, Nietzsche. Beh, quanto bastava per definirsi agnostico. Il problema religioso l'aveva risolto in fretta. Se c'erano tante religioni, voleva dire che nessuna era vera, o almeno nessuna poteva avere la pretesa di esserlo.
Visse dunque così per 12 anni, come lui stesso dice, senza niente negare e senza niente credere, disperando della verità. La carriera che gli si era aperta dinanzi era ovvia per tradizione familiare, anche se non lo entusiasmava. Riuscì a fatica ad iscriversi all'Accademia Militare di Saint-Cyr, dato che lo volevano riformare per obesità. L'intervento del nonno gli permise di indossare quell'elegantissima uniforme, ma Charles non era affatto disposto a un qualsiasi voglia impegno. Si alleò con altri scioperati come lui e cominciò allegramente a sperperare la favolosa eredità di famiglia, cioè 840.000 franchi oro di quel tempo, che gli era toccata a 20 anni alla morte dell'amato nonno.
Sul suo libretto personale i superiori scrissero: spirito poco militare, insufficiente senso del dovere, alla testa leggera e pensò solo a divertirsi. Più tardi Charles dirà che era solo apparenza. Scrive: tu, oh Dio, mi facevi sentire un vuoto doloroso, una tristezza che ho provato solo allora. Essa tornava ogni sera quando mi trovavo solo nel mio appartamento. Essa mi faceva restare muto e oppresso durante quelle che chiamano feste. Io le organizzavo, ma venuto il momento le passavo in un mutismo, un disgusto, una noia infiniti. Ma gli amici non se ne accorgevano, intenti come erano ad approfittare del denaro e dei piaceri che gli metteva con noncuranza a loro disposizione.
Sia come sia, riuscì ad uscire dalla scuola di cavalleria di Saumur nell'ottobre del 1879 col grado di sottotenente, 87° su 87 allievi, e riprese la sua vita di gaudente, mostrandosi appagato di avere a sua continua disposizione un domestico, un calessino inglese, un cavallo e una donna deliziosa di nome Mimì.
La conversione di Charles è in qualche modo preparata da 2 esperienze capaci di scuoterlo, ma poi è stata accompagnata da alcuni incontri con persone di grande fede.
Prima esperienza, l'Islam. Charles ha fatto la sua prima esperienza di una vita diversa grazie all'Islam. Durante la sua spedizione di ricerca in Marocco si è trovato in contatto con il senso di Dio e la testimonianza di fede del mondo musulmano. E dice: l'Islam ha prodotto in me un turbamento profondo. La vista di questa fede, di queste persone che vivono la continua presenza di Dio, mi ha fatto intuire qualcosa di più grande e di più vero delle occupazioni mondane. Mi sono messo a studiare l'Islam e in seguito la Bibbia. Nella stessa lettera, Charles mostra anche una distanza dalla fede musulmana. Infatti ritiene che l'Islam non riesca a dare a Dio l'amore e l'adorazione perfetti.
Un secondo elemento che ha influito sulla conversione: la famiglia. Riceve una seconda provocazione quando torna a Parigi, dove rimane molto colpito dall'accoglienza calorosa della sua famiglia, che non fa alcuna allusione al suo passato burrascoso, ma solo esprime la gioia di ritrovarlo. E dice sempre lui: mentre ero a Parigi mi trovai con persone molto intelligenti, molto virtuose, molto cristiane, e mi dissi che forse questa religione non era assurda.
Terzo elemento, Marie de Bondy. Il ruolo decisivo della sua conversione è svolto dalla presenza attenta e discreta di sua cugina, Marie de Bondy, di 8 anni più anziana, alla quale resterà legato da un profondo affetto durante tutta la vita. Il suo influsso è tanto più efficace in quanto è silenzioso.
Negli scritti spirituali afferma: ella ti aiutava, oh mio Dio, ma con il suo silenzio, la sua dolcezza, la sua bontà. Era trasparente, era buona, espandeva il suo profumo che attirava, ma non era lei ad agire. Tu mi avevi attirato alla virtù attraverso la bellezza di un'anima in cui la virtù mi era parsa così bella da rapire irreparabilmente il mio cuore.
Quarta esperienza, Don Nouvelen, uomo di grande fede, di cultura, che svolge un fecondo servizio di direzione spirituale. Tra l'altro, tra i suoi figli spirituali ci sono Gounod, Pasteur, Bremont. Charles lo incontrerà la prima volta il giorno della sua conversione. L'abbé Nouvelen comprese subito lo stato d'animo di Charles, pronto a un cambiamento radicale, e gli chiese di confessarsi e di comunicarsi. Da quel momento sarà per lui un amico e un padre, fino al momento della sua morte avvenuta nel 1910.
A Nazareth, nel 1897, Charles scrive di lui: tuo Signore mi hai messo sotto le ali di questo santo e vi sono rimasto. Mi hai portato con le sue mani e non è stato che grazia su grazia. Don Nouvelen è dotato di una straordinaria capacità nel capire le cose dello spirito. Egli aiuterà Charles a fare chiarezza nella sua situazione caotica. Lo accompagnerà con infinita pazienza nel tormentato cammino della ricerca della vocazione. Lo stimolerà con forza al dono completo di sé, soprattutto aprendolo alla comprensione dell'Eucaristia come mistero del dono di Dio, che ci induce a donare noi stessi, perché non c'è dono finché non si dona se stessi. L'amore di Charles per l'Eucaristia diverrà uno degli elementi portanti di tutta la sua nuova vita, fino al punto che in ogni giornata normale egli trascorrerà molte ore in preghiera di adorazione. Ma un altro elemento fondamentale è stata l'esperienza della Terra Santa. Charles ci va alla fine del 1888 senza troppo entusiasmo, su invito di Don Nouvelen. Tuttavia Nazareth lo colpisce in modo straordinario. Tornato a casa, gli sembra di sapere ancora meglio come imitare Gesù. Si tratta di imitare la sua vita nascosta a Nazareth, nella povertà e umiltà, e, come scrive Charles, nell'abiezione. Charles vivrà questo stile prima a Nazareth, dal 97 al 900, e poi nel deserto del Sahara.
Sesto elemento, Santa Teresa d'Avila. Charles comincia a leggere i suoi scritti un paio d'anni dopo la conversione e non se ne distaccherà più. Egli trova in Teresa un'affinità di temperamento, ma soprattutto una maestra di vita spirituale che lo conduce a guardare Gesù con sempre maggiore concretezza e a pregare Gesù Verbo incarnato e crocifisso, a rimanere fedele alla preghiera anche in mezzo all'aridità, così come Teresa era rimasta fedele per 12 anni al proposito di un'ora di adorazione al giorno. Inoltre, Charles trae dall'opera di Teresa sulle fondazioni l'intuizione di fondare una nuova congregazione e gli spunti fondamentali per delinearne le caratteristiche. Grazie a Santa Teresa, a Nazareth scoprirà anche San Giovanni della Croce, che leggerà e rileggerà con altrettanto amore, citandolo fino al giorno della morte.
Gli incontri fatti da Charles lo orientano tutti verso uno stile di semplicità e di estrema povertà, anche come metodo per l'annuncio del Vangelo. Tra i molti incontri, il rapporto tra Charles e la cugina Marie de Blondy ebbe un posto in particolare rilievo. È attraverso l'irradiamento silenzioso della personalità cristiana della cugina che Dio fece scoprire a Charles l'esistenza di una bellezza morale e di una verità nel campo della fede. Come avrebbe potuto non avere dinanzi agli occhi l'esempio che gli dava la cugina quando scriveva: si fa del bene non nella misura di ciò che si dice e di ciò che si fa, ma nella misura di ciò che si è. La venerazione che aveva per lei non poteva non portarlo a imitarne l'esempio, concependo la propria vocazione come un appello a gridare l'Evangelo con la propria vita, perché si fa del bene non nella misura di ciò che si dice o di ciò che si fa, ma nella misura di ciò che si è.
Questo pensiero, infatti, ricorre spesso quando progetta le sue giornate. A Tamar Rassé, nel 1909, scrive: il mio apostolato deve essere l'apostolato della bontà. Vedendomi si deve dire:
perché quest'uomo è così buono, vuol dire che la sua religione deve essere buona.
Se si chiede perché io sono dolce e buona, devo dire:
perché sono il servo di uno assai più buono di me, e se sapeste com'è buono il mio padrone, vorrei essere buono al punto che si dica: se il servo è così, come sarà il suo padrone?
Intende la sua presenza tra i Tuareg come un preparare i non cristiani ad amare Gesù, con il far loro apprezzare i suoi servi, cioè mostrare cosa possa la potenza di Dio nei suoi servi più meschini, far vedere quali ricchezze si aprono loro. Si può dire che il suo metodo di missione sia questo: vivere in mezzo ai non cristiani la vita cristiana.
I suoi atteggiamenti: simpatia per ogni essere umano, farsi tutto a tutti, amicizia offerta a chiunque, devono permettere agli altri di penetrare nel profondo della sua persona e cogliervi la presenza del Dio Salvatore. Attraverso la sua persona vuole riuscire a mostrare il mistero di Gesù, il suo amore e la sua offerta di salvezza. A ben vedere è questa la missione: indicare, far percepire, far cogliere la sua presenza e la sua autodonazione.
Probabilmente, la vita nascosta di Nazareth probabilmente è stata la sensibilità creata dall'influsso silenzioso ma efficace della cugina Marie de Bondy per la sua conversione a far cogliere a fratello Charles il mistero della presenza di Gesù a Nazareth, centro di tutta la sua spiritualità apostolica. È una presenza salvifica, ma silenziosa, in mezzo a fratelli e sorelle suoi compaesani, senza particolari distinzioni tra loro, senza discorsi, senza miracoli, nella vita ordinaria come tutti. Da questa illuminazione nacque una delle sue pagine più belle, un inno alla testimonianza cristiana.
Tutta la nostra vita, per quanto muta sia, deve essere una predicazione dell'Evangelo fatta con l'esempio. La nostra intera esistenza, tutto il nostro essere, deve gridare l'Evangelo sui tetti. Tutta la nostra persona deve traspirare Gesù. Tutti i nostri atti, tutta la nostra vita deve gridare che noi apparteniamo a Gesù, deve presentare l'immagine della vita evangelica. Tutto il nostro essere deve diventare una predicazione viva, un riflesso di Gesù, un profumo di Gesù, qualcosa che gridi Gesù, che faccia vedere Gesù, che risplenda come un'immagine di Gesù.
Charles de Foucault è stato definito fratello universale. La testimonianza deve attuarsi per fratel Charles soprattutto attraverso l'amore fraterno dei cristiani che accolgono fraternamente ogni uomo. Per questo motivo sognava così le sue fraternità.
Significativo è l'ultimo progetto da lui concepito, cioè l'associazione di laici missionari costituita da piccoli commercianti, agricoltori, lavoratori, che pensava adatta in particolare per l'Africa del Nord. Le pagine degli statuti e delle lettere dedicate a questo progetto offrono forse la sintesi più organica della concezione che Charles de Foucault aveva della missione, poiché riflettono l'esperienza dei suoi ultimi anni, sono le meno idealizzate, più concrete, in essa sembra descrivere la sua vita. E dice così: con il loro esempio, i fratelli e le sorelle devono essere una predicazione vivente, ognuno di loro deve essere un modello di vita evangelica. Guardandoli si deve vedere che cos'è la vita cristiana, che cos'è l'Evangelo, che cos'è Gesù.
Ma questa azione, mediante l'esempio, è ancora più forte in quanto non suscita alcuna diffidenza, poiché da essa è stata tolta ogni apparenza di inganno o di seduzione. I fratelli e le sorelle si sforzino di essere un Vangelo vivente per tutte le persone intorno a loro. E dice: io voglio abituare tutti gli abitanti cristiani, musulmani, ebrei e idolatri a considerarmi come loro fratello, il fratello universale.
Ma c'è una condizione radicale: bisogna eliminare da noi lo spirito militante. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, dice Gesù. Quale distanza tra la maniera di fare e di parlare di Gesù e lo spirito militante di coloro che vedono dei nemici da combattere invece di vedere dei fratelli malati che bisogna curare, dei feriti stesi per la strada con i quali bisogna essere buoni samaritani. I non cristiani possono essere nemici di un non cristiano, ma un cristiano è sempre tenero amico di ogni essere umano. Egli ha per ogni persona i sentimenti del cuore di Gesù. Farsi tutto a tutti per donare tutti a Gesù, avendo con tutti bontà e affetto fraterni, prestando tutti i servizi possibili, cercando con loro un affettuoso contatto, essendo fraterni e amabili con tutti, per condurre a poco le anime a Gesù, praticando la mitezza di Gesù.
Charles de Foucault è riuscito a rendersi somigliante a Cristo fino a diventare con la sua vita evangelo per i fratelli. Fratello Charles mostra l'importanza della conoscenza di Gesù storico attraverso un costante studio, meditazione e preghiera sui Vangeli. Non si può amare una persona se non la si conosce. La conoscenza porta all'amore, l'amore porta all'incontro, alla sequela e imitazione profonda. Ed è da questo percorso che nasce anche il bisogno di far conoscere questa persona. Questa è la missione.
Quindi, sinteticamente, i Vangeli, i fatti che ti capitano, i fratelli, che sono le tre componenti che nelle mani di Dio forgiano il cammino spirituale di Fratello Charles. La prima componente, il Vangelo e la persona di Gesù. Nelle lettere che lui scrive a colui che doveva essere un po' il suo portavoce in Francia, Louis Massignon, dice: cercate di trovare il tempo per leggere qualche riga dei Santi Vangeli, continuando giorno per giorno, di modo che in un certo periodo passino interamente tutti i Vangeli sotto i vostri occhi. E dopo la lettura, che non deve essere lunga, 10-15 minuti, 20 righe, mezzo capitolo al massimo, meditate per qualche minuto, mentalmente o per iscritto, sugli insegnamenti contenuti in ciò che avete letto. Bisogna cercare di impregnarci dello spirito di Gesù, leggendo e rileggendo, meditando e rimeditando incessantemente la sua parola e i suoi esempi. Devono passare nelle nostre anime come la goccia d'acqua che cade e ricade su una pietra sempre nello stesso punto.
Nella persona di Fratello Charles vi sono molte tappe, ma la sua vita è come unificata dall'amore appassionato verso la persona di Cristo, che lo spinge non solo a volerlo sempre più conoscere, imitare e amare, sia direttamente che nei fratelli, ma anche a cercare un rapporto personale con lui. Cristo per lui è una persona viva, con la quale, a partire dai testi evangelici, dialoga e di cui vuol far propri i pensieri, i progetti e le scelte. Il suo è spesso il linguaggio dei mistici, potremmo dire degli innamorati, che parlano di unione delle persone, di scambi profondi, quasi di fusione.
Va notato che siamo lontani da ogni forma di intimismo. È una spiritualità estremamente concreta, radicale nelle sue esigenze. Si tratta di offrire la propria umanità a Cristo perché Egli possa oggi, dove ci troviamo, attraverso la nostra solidarietà, rendere storicamente presente la sua solidarietà, attraverso la nostra vicinanza, rendere percepibile la sua vicinanza, attraverso la nostra tenerezza, far sentire la sua tenerezza. Dice, in ognuno di noi, tu, Signore Gesù, continui a essere presente tra i nostri fratelli. Lasciamolo vivere in noi, permettiamogli di prolungare in noi la sua vita di carità universale, rendendo le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre azioni non più nostre, ma di Gesù.
Secondo elemento, impara a lasciarsi guidare da Dio. Inizialmente Fratello Charles elabora un progetto piuttosto ristretto ed esteriore di imitazione di Gesù, cioè desidera conformarsi in modo materiale alla condizione di Gesù di Nazareth. Paradossalmente, proprio a Nazareth, quando ha l'occasione di vivere alla lettera la vita di lavoro e di nascondimento di Gesù, comincia a scoprire che Nazareth è soprattutto un modo di essere e di vivere. Capisce che deve stare nel luogo in cui Gesù è, non correre nei luoghi in cui è stato.
L'evoluzione positiva di questo pensiero lo porta nel Sahara a condividere la vita dei Tuareg e a farsi loro fratello. La tua vita di Nazareth, scrive nel 1905, può essere vissuta dovunque. Tu vivila nel luogo dove può essere più utile per il prossimo. Sempre nel 1905 parla del suo cambio di direzione in una lettera al canonico Caron. I ritiri per il diaconato e il sacerdozio mi hanno mostrato che la vita di Nazareth bisognava condurla non nella terra santa tanto amata, ma tra le anime più malate, le pecore più abbandonate. Il divino banchetto dovevo offrirlo non ai parenti, ai ricchi vicini, ma agli zoppi, ai ciechi, ai poveri, ossia alle anime che più hanno bisogno di preti.
La svolta era avvenuta al tempo dell'ordinazione sacerdotale nel 1901 e scriveva, chiedendosi dove recarsi per fondare i piccoli fratelli del Sacro Cuore, non dove ci sarebbero più possibilità umane di avere novizi, denaro, appoggi, no, ma nel luogo dove andrebbe Gesù, cioè verso la pecora smarrita, il fratello più malato, i più abbandonati, quelli che hanno meno pastori.
Un terzo elemento fondamentale della sua vita spirituale è proprio la fratellanza. Nel Sahara avviene, non programmata, l'ultima tappa della sua ricerca di imitazione di Gesù. Nel 1907 una lunga siccità ha causato la carestia di tutta l'area. Fratello Charles ha distribuito tutte le sue provviste per aiutare gli altri e a scapito della propria salute. Spossato fisicamente col morale a terra, ai primi di gennaio 1908 chiede aiuti, ma non arriveranno che verso la fine del mese. Ma intanto i poveri abitanti di Tamar Rasé, nel vederlo distrutto dalla debolezza e dalla febbre, si danno da fare e raccimolano per lui tutto il latte di capra reperibile nei dintorni. Il malato a poco si riprende, solo in seguito coglierà in parte il significato che questo fatto veniva ad avere nel suo itinerario. Fino ad allora voleva essere povero, non chiedeva nulla alla gente e non accettava nulla per non essere condizionato.
Al contrario, era colui che distribuiva aiuti, agli occhi della gente rappresentava l'avere, il potere coloniale e anche il sapere con cui era in grado di promuovere il progresso materiale.
Ora, nella debolezza, nello stato di annullamento in cui la malattia l'aveva ridotto, per i Tuareg non era che un fratello nel bisogno. Quando fratello Charles scopre quello che i poveri hanno fatto per lui, condividendo con lui tutto ciò che avevano per salvarlo, la relazione si inverte. Colui che donava accetta ora di ricevere. Entra finalmente in un rapporto di parità con i poveri. Anche grazie al lavoro linguistico che ha fatto, inizia ad entrare in un vero dialogo, ad apprezzare le persone e i tesori di questa loro civiltà, ad ascoltarli, non solo a trasmettere il proprio sapere e le proprie convinzioni. La sua è una vera e propria conversione, un salto di qualità per una vera condivisione. È a questi livelli che è avvenuta l'incarnazione di Gesù, il suo svuotamento, la sua kenosis. Non li aveva neanche immaginati, ma vi è stato condotto da questo avvenimento.
Sono diversi gli elementi della vita di De Foucault che ci provocano nel nostro modo di vivere la fede. Vogliamo segnalare almeno i seguenti. Primo, essere discepoli in cui Gesù vive davvero. Poiché l'essenza della vocazione cristiana è la sequela di Cristo, Charles prende di petto il problema, chiedendoci come far sì che l'Evangelo raggiunga e trasformi la vita di quelli che accettano di essere i suoi discepoli. È nella misura in cui questo avviene che l'Evangelo diventa percepibile e parlante al nostro mondo.
Diventa indispensabile e significativo allora completare quella citazione di Fratel Charles che abbiamo fatto in precedenza e dire: si fa del bene non nella misura di ciò che si dice e di ciò che si fa, ma nella misura di ciò che si è, nella misura della grazia che accompagna i nostri atti, nella misura in cui Gesù vive in noi e attraverso di noi. Ci sarebbero altre cose splendide sulla vita di questo santo, di questo beato che presto speriamo di vedere santo, ma il tempo ci costringe a interrompere qui e ora lasciamo alla regia di raccogliere le vostre telefonate a cui cercheremo di rispondere con gioia, visto le bellissime proposte che Charles de Foucault ci ha fatto.
Cari ascoltatori, diamo ora spazio ai vostri interventi telefonici all'interno del programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Il telefono di Radio Maria è lo 031 610 610.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Mi dici il tuo nome, da dove chiami?
Sono Daniele dalla provincia di Pisa.
Molto bene.
Vi ringrazio per questa trasmissione perché avevo sentito parlare di Charles de Foucault, ma non sapevo di questa sua vita giovanile così dissipata e questa sua conversione. Volevo chiedervi cosa si può leggere per approfondire sia la sua biografia sia la sua spiritualità.
Guarda, io penso che se tu vai in una libreria, diciamo dove sono i libri anche cattolici, hai solo da chiedere, perché ce ne sono molti, di libri su di lui. Forse la cosa migliore è quello di accostare coloro che l'hanno conosciuto fin dagli inizi, e pensa che bello, lui vivente, sì, simpatizzavano, ricevevano le lettere, ci pensavano, ma non avevano deciso di entrare davvero in una congregazione insieme con lui. E dopo la sua morte, invece, come un seme che ha dato frutto, sono nate davvero tante di queste congregazioni o gruppi, raggruppamenti che seguono la sua spiritualità. Allora, leggere le sue lettere io penso che sia ancora il modo migliore per conoscerlo. Non ti posso dare così per radio un titolo di un libro, perché non c'è, è anche giusto non fare delle propagande particolari, ma ti ripeto, se vai in una libreria cattolica trovi una buona ricchezza di questi scritti. Grazie Daniele, ti auguro davvero di entrare anche tu nel suo spirito.
Pronto? Buongiorno, sono Rosa Maria. Volevo dire, io avevo un piccolo librettino su Charles de Foucault e ho letto proprio quella frase, avevo notato proprio quella frase che lei ha detto per ultimo, cioè fare delle bene in misura in ciò cui uno è. Può dire qualche cosa in più su questa frase, perché ciascuno deve colui in che senso, cioè come si può diventare il meglio di noi stessi? Grazie.
Allora, il passaggio finale che io ho cercato di sottolineare, ma forse ormai il tempo era un po' breve, sono andato un po' veloce, era questo. Gli era già chiaro che il fare del bene viene dalla tua verità, dalla persona che tu sei. Puoi fare delle cose, puoi dire anche delle parole buone, ma se tu non sei, cioè se queste cose non partono dal profondo del tuo cuore, la gente se ne accorge. Questo vale anche per me prete, no? Io posso fare delle prediche magari bellissime come italiano, ma la gente capisce se io sto parlando al mio cuore o ho letto un libro e glielo sto riferendo. Allora, questo è il primo passaggio, e fino a qui l'aveva direi capito anche da giovane. Ma l'altro passaggio lo fa quando finalmente lui entra nell'idea che Gesù non ha bisogno di persone che vadano a vivere dove lui ha vissuto, parlo della Terra Santa, ha bisogno di persone che vivendo nella Terra Santa rappresentata da persone povere, da persone bisognose, rinnovano la presenza di Gesù con la loro vita. Ecco, cioè il passaggio è questo, essere Gesù. Capisci allora l'impegno che lui dava di leggere il Vangelo per assimilarlo, imitare Gesù, non essere militanti, cioè aggressivi, non vedere nemici, diventare fratelli di tutti. Ecco, questo atteggiamento fondamentale che poi lui, come dire, completa dicendo: stai attento che tutto questo non è opera tua, è Gesù stesso che ti prenderà e ti porterà quando tu ti arrendi a Lui. Ecco questo verbo, arrendersi al Signore, lasciare che il Signore prenda in mano la tua vita, come il vasaio che con l'argilla plastica forma il nuovo vaso secondo quello che Lui pensa. Arrendersi al Signore perché possa prendere in mano la tua vita e farla diventare davvero messaggio vivente per tutte le persone che vivono attorno a te. E questo è il grande suggerimento che lui ha cercato di vivere nella sua vita, cioè di diventare veramente Gesù. La gente non deve più aver bisogno di vedere Gesù, perché in te lo vede perfettamente. Non so se Rosa Maria, se sono riuscito ad aiutarti, ma anche a te consiglio davvero di leggere le sue lettere, se potrei farlo, perché così entrerai più profondamente nella sua spiritualità. Grazie Rosa Maria. Ascoltiamo un'altra persona. Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno padre. Sono Maria Teresa da Milano. Le chiedevo due cose. Quando frequentai la FUCI, Federazione Cattolica, nella mia città di provenienza, veniva presentato come l'apostolo dei lebbrosi a noi. E poi anche un'altra cosa che davvero influito tantissimo sulla mia esistenza, quella lunga preghiera dove verso la fine diceva: facci sentire l'angoscia della miseria universale e liberaci da noi stessi. Queste due cose hanno inciso moltissimo nella mia vita successiva.
Maria Teresa, guarda, l'apostolo dei lebbrosi si chiama Rolf Olleroux, è un francese, bravissimo, laico, meraviglioso, anche lui ha scritto delle cose fantastiche, comprese queste qui che tu hai citato adesso alla fine. Rolf Olleró, diverso assolutamente da Charles de Foucault, due esperienze totalmente diverse, bellissime tutte e due. Noi abbiamo già raccontato alla radio la vita di Rolf Olleró, l'apostolo dei lebbrosi. Quindi se ti capita leggila, riascoltala, ma qui adesso invece fai questo passaggio, ritrova davvero l'identità di questo beato che ha una spiritualità bellissima per la vita quotidiana e nella semplicità. Grazie Maria Teresa. Un ultimo intervento perché poi il tempo chiude. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Maddalena, parlo da Altamura. Volevo dire a proposito della Terra Santa che una volta sono stata invitata e non potendo andare per vari problemi, ho detto alla Terra Santa ci vado ai fini dell'altare quando prendo l'Eucaristia, e un mio amico in confessione mi disse: non portare mai Gesù ai malati, rappresentalo, pregate per me, un bacio in Cristo e buona assunta ancora, grazie.
Allora, purtroppo non abbiamo proprio sentito bene bene, perché parlavi troppo in fretta e forse un po' lontano dal telefono, ma ho capito che sei interessata alla Terra Santa, che sei stata in Terra Santa, e io stesso per ben 12 volte ho potuto fare questo pellegrinaggio guidando anche dei bellissimi gruppi o parrocchiali o di giovani. E io ritengo che davvero, come già stato detto, è il quinto Vangelo, cioè voglio dire lì la parola di Dio diventa viva, la rivivi, riesci davvero a entrare molto di più nello spirito con cui Gesù l'ha vissuta e l'ha proposta. La trasmissione di oggi non vuole minimamente, come dire, diminuire questo aspetto. Io consiglio a tutti, se avete la possibilità di fare un pellegrinaggio, vi raccomando, scegliete bene la guida, è fondamentale. Perché la Terra Santa parla se la guida che vi accompagna ha Gesù nel cuore. Allora io la consiglio a tutti, però la trasmissione di oggi aggiungeva una cosa bellissima: se vuoi incontrare Gesù passa pure per la Terra Santa, ma dopo non fermarti lì, cioè non è la nostalgia del passato che tu devi cercare, ma è quello che Papa Francesco ci sta dicendo con parole fortissime: uscite e andate verso le periferie del mondo e siate voi il Gesù che parla con la gente. Ecco, questo mi pare una delle cose più belle che la trasmissione di oggi ci ha regalato. Chiudo qui perché il tempo lo esige, però vi do appuntamento per la prossima volta martedì 20 settembre, quando, essendo mese di settembre, presenteremo la vita di San Pio da Pietralcina, e mi pare che tutti lo conosciamo, ma risentirla è una cosa meravigliosa. Ora chiudiamo con la preghiera, unitevi, è scritta da Charles de Foucault, è conosciuta davvero come la sua preghiera, è un affidamento totale al Signore, è una preghiera che vi consiglio di utilizzare tutti i giorni quando vi alzate. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio.
Rimetto la mia vita nelle tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo.
Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani, senza riserve, con infinita fiducia.
Perché tu sei il Padre mio. Amen. Buona giornata a tutti e a risentirci al 20 di settembre.
Qui a Radio Maria abbiamo trasmesso Ripartire da Cristo, programma a cura di Don Ferdinando Colombo.